zona mista.
Buona mattinata in diretta da Radio Popolare dalla zona mista da Massimo Bacchetta. Una città è fatta di tanti luoghi diversi e ognuno, volendo, può essere il punto di partenza per un viaggio e per un racconto che racconta non solo quel luogo, ma magari anche qualcos'altro, quello che succede in città, sta succedendo, sta per succedere ancora di più oppure no, fuori un pochino dai riflettori della cronaca quotidiana, e magari aiuta anche a intuire che cosa c'è sotto. Questa mattina la zona mista va in onda su uno di questi luoghi. È un luogo di Milano, è un luogo di una zona molto conosciuta di Milano, che è Rogoredo. È un luogo anche che ha un nome, o quantomeno è conosciuto come il Boschetto. È un luogo di spaccio. Cominciamo da qui, la zona mista. Per chi vive a Milano è inutile anche dire dov'è Rogoredo, eccetera, insomma, zona molto conosciuta. Per chi magari non vive a Milano, il riferimento forte sarà anche alla stazione di Rogoredo, che poi da qualche anno è diventato sempre di più un luogo proprio di passaggio di persone. Il Boschetto, di cui vi dicevo, gli abitanti della zona sanno benissimo dov'è. Gli altri magari hanno cominciato a vederlo nominare piano piano a volte come luogo di cronaca, perché delle cose hanno cominciato a succedere, anche di quelle cose che poi diventano rilevanza di cronaca sui giornali, fatti di cronaca. È poco lontano dalla stazione di Rogoredo. È un luogo di spaccio al dettaglio anche minimo proprio. È in realtà, in teoria, un luogo pubblico, insomma un parchetto pubblico. In realtà è un luogo, come sanno quelli che abitano in quella zona, molto delimitato e molto controllato, diciamo. E molto adibito, viene da dire. Lì dentro succedono delle cose che può aiutare andare a guardare per capire forse che cosa sta succedendo in città, anche che magari può spiegare, aiutarci ad andare a guardare o a spiegare o a intravedere alcune cose che magari invece anche già in giro per la città si vedono. Che ne so, da un po' di tempo alcuni di voi l'hanno notato, che si ricominciano magari a volte a vedere delle siringhe in giro sui marciapiedi o vicino ai marciapiedi di Milano, nelle varie zone. Andremo a parlarne con degli ospiti che abbiamo in studio, ma particolarmente andremo appunto in questo viaggio a raccontarlo, che in realtà è un viaggio che facciamo attraverso gli occhi e il racconto di Roberto Maggioni, che è in studio con me.
Buongiorno Massimo, ciao.
È proprio un racconto, nel senso che lì ci sei stato un pochino di tempo?
Sì, abbiamo passato due pomeriggi tra Rogoredo, la stazione di Rogoredo, il parco di Porto di Mare, la zona del Boschetto, la zona di Via Cassinis, Via Rogoredo, i parchetti di Rogoredo, insomma tutti quei luoghi, quella geografia che sta attorno alla stazione dove avviene lo spaccio e il consumo di eroina e cocaina. Spaccio al dettaglio, come dicevi, quindi non è il luogo di Milano dove si vanno a comprare i grossi quantitativi di droga per poi andare a spacciare altrove, ma è un luogo dove anche, lo sentiremo dai racconti, con 2 euro puoi prenderti un decimo di grammo di eroina, e quindi è quello il tipo di spaccio e consumo di cui parliamo, quello di persone che vanno lì, che arrivano lì da Milano e tanto anche dalla provincia, da altre città, proprio per comprare e consumare nella zona. Una zona, tu prima dicevi, ci sono luoghi della città dove accadono cose, ecco, quello è un po' un pezzo di città invisibile agli altri pezzi di città. Che Rogoredo abbia quella situazione lo si sa da tempo, però probabilmente in pochi immaginavano una situazione simile, e difficilmente la si può anche immaginare se non si va direttamente lì a vederla, se non la si vede direttamente quella processione di 500, 600, 700, anche 1000 persone, si stima, che quotidianamente prendono via Cassinis per andare a comprare la loro dose di eroina nel parchetto.
È un viaggio che fai e che hai fatto, diciamo, insieme a delle persone?
Sì, mi sono fatto accompagnare e ho accompagnato Andrea e Francesco, che sono due operatori di strada, gli unici operatori di strada rimasti a Milano in questo momento, della cooperativa Lotta all'Emarginazione. Ce ne sono due in tutta la città e forse questo fa anche capire, rende un po' l'idea di come appunto negli ultimi 10-15 anni il tema eroina poi insomma fosse uscito dall'agenda politica e non ci fosse più neanche la necessità di avere forse quel tipo di intervento di riduzione del danno in strada. Ora forse, poi magari ne parleremo meglio durante la trasmissione anche con gli ospiti, le cose stanno evidentemente un po' cambiando.
Allora cominciamo attraverso appunto questo viaggio che dividiamo in due parti e quindi vi facciamo ascoltare la prima parte a quelli che di voi vivono in quella zona, poi chiedo anche durante questo racconto magari se lo sentite di scriverci se volete anche con gli sms al 331-6214013 per evidentemente punteggiarlo, a quelli che vivono in altre zone non soltanto di Milano anche dell'Interland. Per segnalarci e dirci se vi sentite da altre parti, in realtà state sentendo parlare di cose che trovate anche voi magari dove evidentemente vivete. Ovviamente per guardare le cose può aiutare non soltanto l'occhio come dicono alcuni dell'ordine pubblico, no? Ma di quello che c'è dentro e soprattutto di che cosa significano. Allora, Il viaggio a Rogoredo di Roberto Maggioni, prima parte, sono 8 minuti che vi proponiamo.
Andrea, Francesco, voi venite qui tre giorni a settimana.
Sì,
ecco.
Servizio qui 3 giorni a settimana.
3 giorni a settimana, oggi siete qui con i vostri 1, 2, 3, 4, 5 zainetti gialli, 6 compreso quello. Vi ci raccontate un po' insomma che cosa fate?
Allora, intanto noi siamo due educatori sociali, due operatori del sociale, lavoriamo per una cooperativa che è Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione, ci occupiamo di riduzione del danno. Quello che facciamo è cercare di ridurre il danno, contenere più in modo più possibile il danno nei confronti di quelle persone che utilizzano sostanze stupefacenti per via iniettiva.
Ecco, riduzione del danno in questo caso come si traduce?
In questo caso si traduce con 6 zaini, una postazione che è dentro una stazione dove cerchiamo di essere il più anonimi possibili, dove incontriamo un po' di persone tutti i giorni, più o meno tra le 40 e le 60 persone tutti i giorni.
Cos'è che avete nello zainetto?
Abbiamo tanti sacchetti con dentro 3 siringhe, 2 acque e 12 tamponi per evitare il contagio, per disinfettarsi le parti che serviranno per l'iniezione e per evitare di utilizzare acqua non sterile, che porta delle difficoltà circolatorie che può portare a delle situazioni non favorevoli per le vene.
Le persone, i consumatori che però qui vengono a prendere una dose sono molti di più di quelli che agganciate voi?
Assolutamente sì,
non lo sappiamo quanti sono.
Guarda, noi avevamo una stima per difetto con lui qualche mese fa rispetto alla popolazione che frequenta questo posto e anche un po' ai consumi in termini monetari. Avevamo stimato che noi vedevamo non più del 10% delle persone che giornalmente vengono in questo posto. Calcola che noi siamo qui 3 volte a settimana e questa piazza cosiddetta, tra virgolette, è aperta 7 giorni su 7.
Facciamo un numero dei numeri, una stima che può variare tra
400 e 600 dovrebbe essere il limite minimo.
Sì.
Dovrebbe essere il minimo di persone, sì, che ruotano qua attorno.
Con punte anche di 1000 persone in determinati periodi dell'anno.
Adesso stiamo percorrendo via Cassinis. A noi risulta, per i racconti, che 1 grammo di eroina costa 20 euro. 1 grammo di cocaina 80, 60, in alcuni casi la narrazione si sposta più verso il basso, in altri più verso l'alto.
Qui la stazione chiaramente ha un ruolo cruciale perché arrivano anche tanto da fuori Milano, da sud, da ovest.
Allora, facevo stamattina un po' l'elenco dei posti che mi hanno raccontato essere punto di partenza delle persone che abbiamo incontrato. Torino, Vercelli, Alessandria, Crema, Mantova, Piacenza, Pavia, Modena, Bergamo, Brescia, la Valtellina, che la Valtellina ha Napoli, qualcuno di Roma, Pescara, Ancona. Uno dei grandi problemi che succede è che il fatto che io vengo da un posto, arrivo qua e poi resto qua, non faccio avanti e indietro tutti i giorni, resto qua, vivo qua in questa zona, nei dintorni di questo posto.
Se dovessimo raccontare questo luogo di spaccio e consumo per luoghi, Porto di Mare, il boschetto, la stazione.
Beh, adesso andiamo nel quartiere.
Siamo sbucati dalla stazione in via Rogoredo.
E di qua abbiamo il palazzo di
Sky. E di lì il palazzo di Sky.
Qua ci sono i palazzi di Sky.
Prima mi dicevi che tu hai iniziato a fare questo lavoro nel 2004, giusto?
Sì, 2004, a febbraio 2004.
E qui in zona Rogoredo dal 2014.
No, qua in Rogoredo dal 2013.
Ok, come sono cambiate le cose in questi anni?
In questi anni, dal 2004 in poi, la cosa che mi colpisce è che nel 2004 vedevo la gran parte delle persone avevano 30 anni. Oggi vedo persone dai 30 ai 60 anni, dai 18 ai 60 anni, dai 16 ai 60.
Cioè, tutti?
Tutti, tutti. Maschi e femmine, italiani e stranieri. Tutti. Tutti, veramente tutti.
Quindi hai visto l'età alzarsi e anche abbassarsi a livelli...
Sì.
Dicevi prima minorenni.
Anche qualche minorenne.
Che viene qui e si fa di ero o di coca.
E viene qui e si fa di ero e di coca, sì. Ti faccio vedere un paio di posticini dove le persone consumano, lasciano lì della sporcizia, tra cui delle siringhe, chiaramente. Però se ti guardi intorno, non vedi materiali strettamente specifici.
No, vedo immondizia di tutt'altro genere, casomai.
Adesso però ti porto nei posti clou. Qua ci stiamo addentrando in una zona un po' più interessante e quindi...
Lì ci sono... questo è un fazzoletto sporco di sangue, forse?
Questo è un punto dove abbiamo incontrato in passato delle siringhe.
Sembra che oggi non c'è nulla.
Sembra che l'AMSA sia appena passata. Aspetta un secondo, rallenta un attimo. E di qua c'è uno dei punti dove secondo me le persone consumano.
Ah.
Che sono le scale che si prestano abbastanza al consumo di sostanze. È usato dalle persone tossicodipendenti perché la scala è comoda per sedersi, appoggiarsi, mettere lì gli oggetti di cui si ha bisogno, la fiala, la sostanza, l'acqua, ci si appoggia e si ha, come dire, una specie di ripiano di lavoro. Qual è la scala da cui passano da una parte all'altra del ponte, evitando di passare su via Cassinis? Quindi passano di qua, passano sopra la ferrovia attraverso questa scala e scendono dall'altra parte.
Esattamente là dove poco più a sinistra c'è l'ingresso del boschetto.
Esatto. Qui tendenzialmente è un buon posto per consumare, infatti mi sembra di vedere già da qua delle tracce di siringhe e quant'altro. No, vediamo, mi escludo di trovare della sporcizia.
Quindi queste sono le scalette e si sale sul ponte pedonale. Stagnola.
Quello è uno stantuffo, Quale? Quello lì. Una pipa da crack. Proseguiamo di qua.
E siamo tornati indietro perché c'era una persona, stava fumando o...
Sì, mi sembra che stesse fumando, stava preparando, credo che stesse basando della cocaina. Mi è sembrato di vedere.
Zona mista.
In Rogoredo, nei dintorni della stazione, Roberto, lì a quel punto dove eravate?
Lì eravamo sul ponte pedonale che collega via Orwell con via Cassinis, che come diceva Andrea, come ci raccontava Andrea, è uno dei punti più comodi in cui farsi, perché appunto ci sono le scalette, è un ponte pedonale ormai non più utilizzato dai cittadini della zona perché usano il sottopassaggio della stazione e quindi si possono sedere e appoggiare e farsi lì la loro dose.
Dicevamo, chi abita in quella zona ovviamente la situazione la conosce, cioè conosce anche poi l'intorno e che cosa determina. Abbiamo con noi l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano, Carmela Rozza, grazie, benvenuta.
Buongiorno
assessore.
Senta Rozza, lei c'è andata più di una volta in quella zona, partiamo da lì, dall'intorno, cosa le dicono le persone che abitano in quella zona lì?
Beh, lì le persone sono giustamente esasperate, dico giustamente perché non è solo ciò che vedono e ciò che vivono. Purtroppo quando ci si impatta con situazioni di tossicodipendenza poi c'è il problema che spesso la persona tossico, il tossico che non ha le risorse, fa anche piccoli furti, scippi di altro genere per recuperare qualche risorsa, dei soldi, e quindi questo determina un ulteriore aggravamento della situazione, perché oltre ad assistere a una situazione di attività di spaccio si trovano a convivere e condividere situazioni anche drammatiche e anche di microcriminalità che mette in discussione la loro serenità.
Anche se poi al momento, diciamo, dalla cronaca lì ancora nessuno ha messo in piedi quelle piazzate che abbiamo visto in altre zone su altri temi, eccetera, cioè c'è al momento ci convivono in maniera anche molto anche molto responsabile, mi viene da dire.
Allora, intanto i cittadini sono persone assolutamente responsabili. La situazione di tensione comunque c'è e c'è un intervento e una presenza ancorché non sufficiente della presenza sia della polizia locale sia di attività svolte da polizia di Stato e carabinieri. Contemporaneamente noi per esempio nei giardini di Rogoredo stiamo tenendo fissa una macchina con dei vigili H24 per rendere più vivibile almeno quello spazio. Contemporaneamente abbiamo con il prefetto e oggi tra l'altro abbiamo convocato all'Ordine della Sicurezza Pubblica Autostrade per l'Italia, perché mentre Ferrovie dello Stato hanno fatto tutti gli interventi richiesti per mettere in sicurezza le parti possibili delle aree ferroviarie, ancorché non c'è un buon presidio non della polizia ma anche di Trenord e Ferrovie dello Stato sulla stazione di Rogoredo, però molte aree ferroviarie sono state messe in sicurezza. Adesso abbiamo chiesto ad Autostrade per l'Italia di eliminare il boschetto perché è il luogo di anfratto che impedisce alle forze dell'ordine di poter controllare meglio la zona.
Cioè eliminare il boschetto, tagliare gli alberi?
No, gli alberi ad alto fusto restano, tagliare tutto il resto per rendere visibile l'area, perché oggi l'area è assolutamente un luogo di anfratto e inespugnabile, perché anche volendo diventa complicato e anche non determinerebbe il risultato perché non ci permette di vedere niente.
Quindi assessore, a breve i progetti del comune su quella zona quali sono?
I progetti del comune su quella zona per adesso io le parlo dei progetti dell'assessorato alla sicurezza in rapporto con le altre forze dell'ordine. La nostra volontà è pulire il boschetto. Abbiamo già messo in sicurezza un immobile abbandonato che era pieno di ragazzini tossici. e abbiamo murato tutto, e in modo che abbiamo eliminato un altro luogo dove si potevano nascondere e rifugiare. Ma il punto è estirpare lo spaccio, perché da lì, questo però per quanto riguarda la sicurezza, io credo che ci sia un allarme droga e dipendenza grave di cui la Regione Lombardia e la sanità non si sta rendendo conto, perché ci sono le piazze ormai, alcune piccole, che ancora, come dire, su cui possiamo intervenire, e io mi pongo il problema di tutte le nuove generazioni che si stanno dando all'eroina e alla cocaina. Certo. Qui c'è un problema serissimo, che se il mondo della sanità, a partire dalla Regione Lombardia, non si rende conto che abbiamo un problema di una nuova generazione, perché il sessantenne tossico appartiene, come dire, sono le generazioni storiche. Io, che so, come uso dire, sono una giovane degli anni 70, so bene quanto è stata colpita la mia generazione sul tema tossicodipendenza. Il problema serio non è per me il sessantenne, ma sono i ragazzi.
Ecco, però, assessore, è un sistema che si deve mettere in moto, cioè se domani si arrestano gli spacciatori in quella zona, restano migliaia di consumatori con un problema sanitario di dipendenza. Allora, quindi sull'aspetto sanitario, sociale,
che sia solo questo, c'è un tema serio. Io, come sul pezzo che spetta a me di questione sociale, sto immaginando un progetto all'interno delle scuole per parlare con i ragazzi di dipendenza. Ma ci deve essere una presa di coscienza di tutte le istituzioni che c'è un problema serio nelle giovani generazioni della tossicodipendenza, perché si parla solo di alcol, oppure quando si parla di eroina si parla di marijuana. Il tema è le droghe pesanti, e bisogna affrontarla, e bisogna avere consapevolezza che i ragazzi stanno andando verso quella strada.
E quel migliaio di persone,
i numeri cominciano a essere importanti.
Senta però, assessora, ma appunto, se lì viene tagliato il boschetto, come dice lei, cioè per rendere, come dire, meno praticabile la zona, non cambia il fatto che ci siano un migliaio di persone che quotidianamente quella zona la frequentano, evidentemente per un motivo, del fenomeno che evidentemente, allora, si sposta da altre parti. Come si pone la questione, lei?
Se elimino le piazze dello spaccio, intanto non ho il turismo per approvvigionarsi. Mm. Perché uno dei problemi, quel migliaio, è gente che arriva da tutta la Lombardia e anche da tutta Italia, perché sa che arrivando a Rogoredo può procurarsi l'eroina. Vale per Rogoredo, vale per Rimbonati, che è un altro pezzo di piazza. Il punto vero è che, eliminando le piazze dello spaccio, cerco di eliminare anche il turismo dei tossicodipendenti. Detto questo, da amministratore dico, ho cercato di ridare un po' di serenità ai cittadini che abitano intorno a quei luoghi, ma non ho affrontato il tema che va affrontato, ed è la nuova dipendenza che sta ripartendo.
Ecco, lei da assessore alla sicurezza comincia a avere, diciamo, segnalazioni crescenti anche da altri luoghi di Milano, ha citato Imbonati, ma cioè da altri boschetti, diciamo così.
No, boschetti no, ma che ci sia adesso storia antica di in fondo a Baggio, adesso non mi viene in questo momento la via, di Castelpopolare, che sei al ridosso di un bosco, e storia antica che dentro lì c'è un'altra piazza di spaccio. Poi io ritengo sbagliato, e mi chiedo scusa ai giornalisti, pubblicizzare le piazze, perché invece di fare l'operazione di contenimento, così dico, guardate che potete, cioè, pubblicizzo dove si può andare a comprare.
Senta, sì. Lei parla appunto di fenomeno poi crescente dal punto di vista delle fasce giovanili, eccetera.
Esatto.
Si apre secondo lei, cioè per voi invece, si apre una voce di impegno nuova per il governo, cioè per il governo della città? Cioè, secondo lei si apre una fase nuova?
Guardi,
oppure no?
Io che conosco, allora, io vengo dal mondo della sanità, so cosa significa occuparsi di questi problemi. E se Nelle mie sempre esperienze antiche ero una volontaria dei nuclei tossicodipendenti. Se il sistema sanitario non si muove, se i centri per tossicodipendenti rimangono così depotenziati, se non c'è proprio una presa e un'assunzione di responsabilità di tutti, difficilmente noi sapremo affrontare poi, ma non solo, perché non, quando si entra in certe materie non conta solo il Comune di Milano, perché la Regione Lombardia ha serie responsabilità sul funzionamento o meno dei nuclei, dei centri per i tossicodipendenti.
No, certo, chiedevo a lei per quanto compete al Comune di Milano, però non c'entra solo il Comune di Milano, ma c'entra anche il Comune di Milano.
Beh,
no?
Certo, ma infatti...
No, appunto, chiedevo a lei per questa quota.
Le sto rispondendo, certo. Però le sto dicendo che se mi manca l'altro pilastro, l'azione del Comune di Milano, infatti le dicevo, un piano sulle scuole per affrontare con i ragazzi il tema della tossicodipendenza, l'eliminazione delle piazze per ridurre anche l'apporto perché del turismo per l'eroina.
Ma e sta mancando l'altra parte, quindi
La parte sanitaria, la parte del lavoro che si dovrebbe fare di connessione dei centri di tossicodipendenza anche sul campo non c'è. L'unica cosa che c'è sul campo e le associazioni che il Comune ha messo sul campo almeno per garantire sicurezza sanitaria.
Quindi lei dice regione e presidi nazionali.
È completamente assente. Cioè il tema oggi che è dell'impegno che ognuno di noi deve mettere, ogni istituzione deve mettere a fronte di questa recrudescenza della tossicodipendenza e specie da eroina come da metanfetamina è assente, c'è solo un'attività sicuritaria che io ritengo vada fatta ma che non è sicuramente sufficiente per affrontare il problema. E il problema è la tossicodipendenza.
Ecco, assessore, a Parigi pochi giorni fa ha aperto una narcosala, quindi un luogo dove avviene la somministrazione controllata di sostanze di eroina. Esistono narcosale in Svizzera, nel nord Europa, insomma chi studia queste materie dice che hanno portato a buoni risultati. A Milano non si sta pensando di sperimentare qualcosa di simile?
Io sono assolutamente non sono per niente convinta che la soluzione siano le narcosale. Quella è una soluzione solamente di gestione e di mantenimento per evitare le piazze di bucare, vieni qua che ti buco io.
Contraria,
non credo,
quindi.
Non credo che sia quello. Io sono per la liberalizzazione delle droghe leggere, assolutamente, perché questa crea un imbroglio che è dannoso, perché se noi continuiamo a dire ai ragazzi che farsi una canna è uguale a farsi una pera, stiamo creando una cattiva informazione, il ragazzo che si fa la canna e sa che al mattino dopo è fresco una rosa, pensa che vale lo stesso anche per tutto il resto, che sono fregnacce da adulti. Quindi, corretta informazione ai ragazzi, legalizziamo le droghe leggere, perché così abbiamo un atteggiamento corretto, e mentre sulle droghe pesanti bisogna fare una lotta seria, culturale, sociale e sanitaria per quanto riguarda il tema, perché se io divento tossicodipendente, beh, ripeto, purtroppo la mia generazione, io ho una lista di miei compagni di scuola che non ci sono più da tanti anni per tossicodipendenza, lì c'è un tema profondo che dobbiamo gestire principalmente all'interno delle scuole, e dall'altra parte il servizio sanitario deve creare le strutture di sostegno perché i ragazzi possano avere un percorso.
E lei anche della questura sta ricevendo segnalazioni che si abbassa la soglia di età, diciamo, delle persone coinvolte?
Assolutamente, ma lo vediamo noi dalla polizia locale, con gli sgomberi che facciamo. Siamo venuti mille volte a sgomberare immobili e luoghi a Logoredo e mi tornano, e la polizia locale torna dicendo: assessore, erano tutti ragazzini.
Assessore Rozza, credo che lei anche abbia risposto con queste ultime frasi a un po' di ascoltatori che scrivevano, erano rimasti colpiti dall'idea del tagliare gli alberi, dicevano: come te affrontano la questione dell'eroina tagliando gli alberi? Credo che adesso abbia almeno, come dire, corredato un pochino dal...
Ripeto, gli alberi ad alto fusto restano, però il tema è l'altro, e io vorrei che ci fosse pari attenzione sugli alberi anche ai ragazzini e ai ragazzi che che diventano tossicomani, perché sono figli di tutte le famiglie, per bene e non. Non pensiamo che la tossicodipendenza sia un problema di chi vive ai margini della società. La tossicodipendenza appartiene alle nostre famiglie.
Assessora, grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie anche perché insomma avevamo ci aveva detto che alle 10:05 ricominciava poi una riunione, quindi anche puntuali rimaniamo anche noi. Per tenervi al corrente di quello che ci state anche segnalando, Simone scrive: zona Lambrate, quartiere Feltri, dice dal 2012 che qui è tornato lo spaccio di eroina, e dice pusher in giro, prendono le ordinazioni e danno appuntamento per telefono, che ricorda anche altre modalità diciamo di spaccio frequenti di altre sostanze
sì.
Uno che dice: chiedete quali sono le piazze dell'erba alla Rozza, ma insomma ha risposto già
conflitto di interesse,
ha risposto già lei, non voglio dare, non do i nomi. Invece ma un ascoltatore dice: Rozza, pare non sappia esattamente di cosa sta parlando, mette insieme eroina e marijuana. Mi sembra proprio di no. Insomma, comunque c'erano dei messaggi che commentavano minuto su minuto quello che diceva Rozza, quindi forse evidentemente anche lei nel proseguio della chiacchierata poi ha spiegato alcune cose che rimanevano in sospeso. Ci segnala un ascoltatore come moltissime volte una zona conosciutissima che è centro di Milano, via Gola, angolo Alzaia Pavese, dice spaccio 24 ore su 24, tutti sanno, polizia compresa, chi e come, e non succede niente da sempre. Un altro che dice: qua non si sa dove sbattere la testa, ma non dice dove. E un altro ascoltatore che appunto era rimasto così stizzito per il fatto dell'affrontare la questione eroina con il problema col taglio degli alberi, dice: risolviamo il problema cementando i parchetti, ma l'assessore sa che i parchi sono pubblici. Anche questo mi sembra che l'abbia spiegato.
Sì, è quello che diceva l'assessore riguardo la trasversalità sociale dei consumatori tossicodipendenti e dell'abbassarsi dell'età, lo sentiremo anche nella prossima parte del servizio, del reportage che abbiamo fatto a Rogoredo. Sentiremo ogni tanto intervallarsi tra i miei dialoghi con Andrea e Francesco anche dei ciao grazie un po' in sottofondo, che sono i ciao grazie di chi appunto andava da Andrea e Francesco a prendere la sua busta con le tre siringhe sterili, la stagnola o il tampone. Quindi in sottofondo quanto sentiremo questi ciao grazie sono quelli delle persone, dei tossicodipendenti che si sono avvicinati e appunto lo sentiremo, non sono pochi.
Intanto Luca ci dice che a Melegnano il problema eroina giovanile è noto da 5 anni, ma ancora nulla è stato fatto né pensato né dal comune né dalla ASL. Piglio un paio di telefonate al volo. Pronto? Pronto?
Pronto.
Ciao.
Ciao, sono Armando.
Armando.
Allora, rispetto alla tossicodipendenza, io ritengo che sia magari più utile mandare in onda un'inchiesta sulla condizione giovanile, che è la prima causa di questo fenomeno di degradazione sociale. Non solo, ma anche un'altra possibilità di super sfruttamento, e quindi di mettere nel conto anche una forma di profitto in nero, dal momento che non viene colpita la criminalità che gestisce i grossi traffici. E questo grazie anche ad una complicità più o meno palese del potere politico. Io invece punterei su questo.
Okay.
Punterei no. Cioè proprio sulla condizione giovanile.
Sì.
Stabiliamo allora perché non solo, perché qui si dice soltanto ragazzini, non è vero. Non è vero, praticamente in prevalenza ragazzini.
No, si è detto anche ragazzini.
Ma non è
ragazzini.
Vero, è una condizione giovanile,
sì,
diffusa.
Infatti, si è detto anche
così,
ragazzini. Okay.
Così abbruttita, no, dal bisogno.
Ok,
dal bisogno,
ti ringrazio, si può sempre fare meglio, sono come dirti di no. Pronto?
Pronto.
Ciao.
Ciao. No, io volevo focalizzare un po' questo ritorno dell'eroina sulle nostre piazze a una questione globale. di macropolitica. E ricordare che non è un incidente casuale l'arrivo dell'eroina, è l'effetto di una politica che la NATO, l'Occidente, l'Italia, okay, gli Stati Uniti hanno fatto per anni in posti ben precisi del pianeta, tipo l'Afghanistan, per combattere
ineccepibile.
Sì, no, questo è vero.
Noi abbiamo alimentato la produzione di oppio, che poi deve essere
venduta. E adesso deve essere venduta.
Quindi questi ragazzi, i nostri giovani che muoiono adesso...
tu dici, stiamo vedendo l'effetto di mercato.
Di più, sono vittime di
l'effetto di mercato.
Le nostre vittime, okay, di quella guerra.
Ti ringrazio molto.
Volevo solo ricordarlo.
Grazie, no, grazie molto. Sono le 10:10, la zona mista, seconda parte del viaggio a Rogoredo.
Sì, sì. Ecco, adesso è arrivato quel ragazzo molto giovane.
Sì, è arrivato un ragazzo molto giovane, ha chiesto due sacchetti, glieli ho dati. Chiaramente all'interno del nostro intervento, che è totalmente destrutturato, ci sono persone che vengono e si fermano e hanno voglia di fare tante chiacchiere, e ci sono persone che prendono semplicemente il materiale e si allontanano.
Avrà avuto una ventina d'anni?
Più o meno, credo.
Forse anche qualcosa meno.
Con pochi soldi uno riesce a reperire la sostanza qui, sì.
Perché qui si compra anche con pochi euro?
Con pochi euro, con pochissimi.
Pesano e ti danno quello che ti serve.
Pesano, in realtà ci sono tutta una serie di unità di misura ad hoc rispetto all'acquisto della sostanza. Per buttarla lì, come dicono i ragazzi, con un punto di roba, inteso in quanto tale, ci si riesce a mettere in sesto, a far sale parsi la
scopa. Un
punto sarebbe 0,01 di grammo.
E quanto costa?
Costa anche con 2 euro di eroina, puoi portartelo a casa.
E che cosa ti serve 2 euro?
Ti servono per intanto rimetterti in sesto rispetto alla scoppiatura della sera precedente, no? Quindi ti rimetti in sesto, quindi ritorni in pista, vai a fare soldi e ritorni per comprare il quantitativo più grande. Ma questa cosa qui, in realtà, dov'è la questione sostanziale, secondo quello che noi vediamo? È l'incentivazione attraverso il costo di consumatori sempre più, diciamo, giovane età, perché...
O comunque che hanno pochi soldi.
Che hanno pochi soldi.
Comunque hanno pochi soldi,
sì,
e che se li possono procurare poi a man mano.
Però capisci che un ragazzino 2, 5 euro, 10 euro, non ha difficoltà nell'averle in mano la paghetta, piuttosto che eccetera eccetera. Ci sono anche queste dimensioni qui, quindi diciamo che è un mercato che in qualche modo sta muovendo la domanda rispetto al bisogno di consumo di eroina.
E senti, oramai qua vi conoscono, cioè se basta un cenno col capo arrivano, sanno,
sì,
come funziona.
Qui le persone ci conoscono perché ci hanno visto tantissime volte.
Noi... Ma se domani arrivasse, ci fosse una super retata e entrano nel boschetto e arrestano gli spacciatori,
si andrebbe a comprare in un altro posto sicuramente.
Ci sarebbero una serie di persone che in uno stato di tossicodipendenza vanno poi a procurarsi la sostanza altrove.
Cioè, quello che intendevo dire, puoi anche arrestare gli spacciatori, ma il tossicodipendente lo devi agganciare in qualche modo vuoi portarlo fuori dalla...
Tra gli obiettivi del nostro lavoro esiste l'aggancio ai servizi per le tossicodipendenze, cosa che noi facciamo. Chiaramente, come ti dicevo, ci sono persone che hanno bisogno in quel momento di agganciarsi a un servizio per la cura. Ci sono persone che in quel momento non hanno bisogno di quella roba lì, ma hanno bisogno magari di curarsi il fuorivena.
Certo.
Qualche minuto fa una persona mi ha raccontato del fatto che gli hanno sturato una vena perché aveva un fuorivena che occludeva e dentro gli si è formato un tappino, un trombo, e ha raccontato dei suoi 3 pellegrinaggi al pronto soccorso.
Grazie. Non voleva avvicinarsi col signore?
Ma secondo me aveva il problema dei suoi bagagli.
Ah, ok.
No, e tra l'altro è una persona che è già venuta qua un sacco di volte, quindi non è, e arriva, una volta arrivato qua si è messo anche a ridere di questa cosa.
Attenzione, treno in transito al binario.
Io riesco ad acquistare su questa piazza qui ad un prezzo vantaggioso che può crescere in un'altra piazza. Faccio un esempio, se io compro 20 grammi qua.
Ma è buona la roba qui?
Questo bisognerebbe chiederlo a chi consuma, io non so, non ne capisco tanto di qualità, cioè, da quello che ci dicono la qualità non è eccellente, è abbastanza tagliata, però rispetto ad altre piazze va bene, soddisfacente, diciamo, da questo punto di vista qui. Quindi se io riesco ad acquistare ad un prezzo basso, nonostante tutto si venda al dettaglio, su una piazza come, non so, viene da dire Piacenza piuttosto che Cremone eccetera, io se qui un grammo lo pago 20 euro posso ricavarci anche il doppio da un'altra parte, considera poi che la roba la sostanza stessa viene a sua volta tagliata, quindi a un grammo io ne posso creare anche a sua volta. Ragazzo di prima,
ho visto che ti ha fatto vedere con tutto contento un libro.
No, ho visto ma da lontano è fantastico, Marx, ma infatti scritto. Era una biografia di Karl Marx. Okay. E quindi niente, fra le altre cose quel ragazzo lì è uno che si cimenta abbastanza con la letteratura, con tutta una serie di forme d'arte eccetera eccetera, e oggi leggeva La vita di Karl Marx. Da 2 da 1 e mezzo.
Cosa vuol dire da 2,5?
2,5 è il diametro del lago, è un lago più lungo e più largo, diciamo. Ah. Ed è un lago che dà la possibilità di penetrare più profondamente nella.
Cioè voi l'avete da 2,5 e da.
Noi abbiamo le fiale da 2,5, le siringhe da 2,5 e abbiamo quelle da 1 millilitro, le classiche insuline.
E quelle da 2,5 servono per andare più in profondità.
Più in profondità nella cute, in particolar modo vengono utilizzate per iniezioni sull'inguine. Le usano tossicodipendenti che si fanno da più tempo perché le loro vene ormai, quelle più evidenti, sono consumate dall'usura del tempo, e quindi l'inguine come rifugio. Le usano anche le persone che non vogliono far vedere i segni sulle braccia.
Ah, okay.
E quindi l'inguine, essendo un posto più protetto, più nascosto, è anche più, diciamo, discreto. Fa il cameriere piuttosto che il barista, piuttosto che queste cose qua.
No, uno che fa il barista viene a prendere la siringa qua.
Ok, vabbè. Barista, ristoratori, camerieri, ciao. Ferrovieri, magazzinieri, piastrellisti, studenti, musicisti. Lui era un musicista, quantomeno si spaccia per tale.
Avete chiacchierato un po', aveva.
Lui sta facendo fatica a trovarsi le vene sulle braccia, sull'inguine si è impressionato e quindi non vorrebbe utilizzare l'inguine. È combattuto in questa situazione e sta cercando di capire come uscirne. Gli abbiamo suggerito di provare a fumare per un po', per fare riprendere le vene delle braccia e per evitare di squartarsi le braccia e eventualmente di. Oppure l'altra alternativa è utilizzare il metadone, alzare il metadone, parlare con il suo set, tra l'altro lui va anche a un set e alzare il metadone o il
suo. E sai da quanto si fa lui?
Una decina d'anni mi ha detto.
Una decina d'anni?
Una decina d'anni con qualche pausa qua e là.
Tieni.
Ciao.
Anche lei ha preso la stagnola.
Sì, lei ha preso la stagnola. Esiste un gruppo di persone che sta alternando le due modalità. Sono in tutto 150 sacchetti.
Ok.
Per 3 siringhe.
450 siringhe. 450 siringhe in 3 ore.
450 siringhe in 3 ore, sì.
E quindi questo è il racconto. Prezzi bassi, anche bassissimi, consumatori giovani anche giovanissimi e un problema evidentemente. Riccardo Gatti, grazie di essere con noi in questi ultimi minuti, è il direttore del Dipartimento Dipendenze della ASL di Milano. Senta, che idea si è fatta di questo racconto di Rogoredo? E anche c'è un problema di velocità di adeguamento ad un fenomeno che si ripresenta così evidente dopo anni in cui sembrava che l'eroina fosse scesa, diciamo, nel mercato delle droghe? Di adeguamento delle strutture, dico.
Un problema c'è, nel senso che lei parla di una ripresa, in realtà l'eroina non è mai sparita, non è mai è diventata meno evidente, è diventata più sommersa e sono arrivate anche altre sostanze, ma si sono aggiunti problemi nuovi a quelli vecchi, ma quelli vecchi non sono spariti. Casomai quello che c'è di nuovo è che appaiono mercati dello spaccio a cielo aperto nella città di Milano, mentre invece erano spostati negli anni passati un po' più all'esterno, non completamente, ma un po' più all'esterno.
Cioè in provincia?
In provincia. Adesso si vedono di più questi fenomeni e si incomincia a vedere quello che peraltro anche con nostri studi in questi anni avevamo previsto, che è un ritorno dell'eroina, ma non tanto come necessariamente come quantitativo, quanto come intercettare persone diverse da quelle che attualmente sono parte del mercato, quindi persone più giovani o persone socialmente inserite.
Cioè c'è un mercato che è lievitato, prima un ascoltatore citava l'Afghanistan e adesso ha bisogno di essere alimentato.
Sì, guardi, non citerei solo l'Afghanistan, sì, certo, l'Afghanistan dire. È un luogo di produzione, ma ci sono mai rotte che puntano sull'Europa, per esempio dall'Iran, e arrivano dei forti quantitativi di eroina sul mercato, perché l'eroina ha un potere molto stabilizzante per i mercati e per chi investe in quel settore, perché nel momento in cui una persona usa altre droghe può shiftare da una sostanza all'altra, può fare consumi occasionali. Nel momento in cui una persona si avvicina all'eroina, cioè agli oppiacei, ne contrae una dipendenza che rende praticamente impossibile, fatto salvo stare molto male, il diminuire le dosi e soprattutto sospendere il consumo. Quindi
per i gruppi criminali è l'investimento, è la creazione di un esercito di consumatori.
È un investimento nei confronti anche di una situazione in cui ci sono anche mercati fai da te e sono subentrati molti che trafficano nel campo, esiste internet su cui si possono comprare delle cose e quindi c'è la necessità in qualche modo di stabilizzare un mercato e di fare un investimento per il futuro. Investire sui giovani è un forte investimento per il futuro, perché una persona che diventa dipendente poi per anni sarà anche un consumatore, e questa è una cosa molto preoccupante soprattutto sugli oppiacei, quindi sull'eroina, sull'oppio, che magari si incominciano fumandoli. Lei avrà notato che i dosaggi che vengono venduti sono bassi, quindi in questo momento non abbiamo ancora molte overdose o incidentalità particolari, perché sono dosaggi molto bassi, ma si può comprare anche qualcosa con 2 euro. A che cosa serve quello che ha detto l'interlocutore vostro prima? Ma serve anche a fare il proselitismo, cioè uno con un minimo di paghetta può incominciare. Poi l'eroina, e questo va detto perché non tutti lo sanno, forse se ne sono dimenticati, produce tolleranza, quindi la necessità di aumentare la dose per avere lo stesso effetto, oppure la necessità di ripeterla più volte, in breve tempo dipendenza, se non si assume il dosaggio si sta male fisicamente e psichicamente, quindi si ricorre alla sostanza e diventa un ciclo in salita. Se ha bisogno di sostanza più pura o se ha bisogno di più sostanza, poco per volta ci si avvicina a soglie che sono anche molto pericolose, da qui le overdose, le morti, e questo avviene per tutti gli oppiacei. Tra l'altro c'è una cosa anche abbastanza preoccupante, nel senso che giustamente si è favorita la prescrizione di oppiacei per la terapia del dolore in Italia, perché c'erano persone che stavano male, che non sono pazienti terminali, sono anche persone che hanno dei dolori che vanno trattati, e diciamo che la prescrizione è stata facilitata ed è aumentata, però sta succedendo un fatto, l'abbiamo studiato recentemente un campione di popolazione lombarda, c'è circa il 22%, 23% di persone che si procura questi farmaci senza prescrizione, ce n'è circa il 30% che li assume anche non sotto controllo medico, e ci sono sempre più ricette di oppiacei, quindi famiglia eroina, sono sempre famiglia eroina, morfina, eccetera, che incominciano a essere assunti fuori terapia, il 30% delle persone che assumono questi farmaci. Se a un certo punto queste persone, cioè le ricette false così, fanno pensare a dipendenza da oppiacei, questa volta da farmaci. Se i due mercati confluissero, cioè se a un certo punto le persone che sono dipendenti da farmaci non riuscissero più a procurarsele e ricorressero all'eroina da strada, viceversa, insomma, sempre quella, andremo di fronte ad una situazione simile a quella che sta coinvolgendo in tutto il Nord America, per cui
negli Stati Uniti.
Se avete notato, parte della campagna elettorale si basa anche su cosa facciamo per il ritorno dell'eroina, ma le morti per farmaci e oppiacei negli Stati Uniti superano ampiamente quelli dell'eroina, e peraltro dai dati che abbiamo noi le persone che usano i farmaci oppiacei senza controllo sono senz'altro di più di quanti stimiamo siano gli eroinomani. Quindi siamo in una situazione di allerta, perché la confluenza dei due mercati potrebbe fare grandi affari alle organizzazioni criminali. E tutto questo non è che avviene per caso, avviene qui, avviene perché non si sa, avviene perché questo è un mercato e si sta investendo fortemente perché quantitativi forti di sostanza arrivino, e poi l'organizzazione dei terminali di spaccio può essere casuale, ma complessivamente esiste una strategia per spingerci in Europa e in Italia a consumare di più.
Ne deduco che abbiamo raccontato il boschetto di Rogoredo, ma lì possono anche magari tagliare, sfrondare i rami e gli alberi, ma poi non dovremmo stupirci se cominceremo a vedere situazioni analoghe frequenti in altre zone. Per ora la ringrazio davvero tanto di essere stato con noi, Riccardo Gatti.
Grazie a voi.
Grazie al direttore del Dipartimento Dipendenza della ASL di Milano. Solo perché siamo arrivati alle notizie di Popolare Network delle 10:30. Viaggio interessante, Roberto.
Un pezzetto, sì, era un pezzetto, appunto, il microcosmo di Rogoredo, quella parte invisibile al resto della città che però appunto prepotentemente tornerà a farsi vedere, sta tornando a farsi vedere.
Zona Mista, ci risentiamo domani mattina, se volete, poco dopo le 9:30 fino alle 10:30. Grazie, complimenti per il lavoro a Roberto Maggioni, grazie a tutti voi per l'ascolto. Sono le 10:28, la linea alle notizie di Popolare Network.